siamo.
Va bene, mi tolgo la mascherina. D'accordo, questa presentazione è una commemorazione di uno dei più grandi cartoonist italiani, Massimo Matteoli, che è morto nell'agosto del 2019. Avevo deciso di fare una commemorazione subito dopo la morte lo scorso anno, solo che appunto, come sappiamo, la DIPCON è saltata, e quindi a questo punto ve la propongo adesso. Massimo Matteoli nacque nel 43 a Roma e cominciò a fare fumetti professionalmente a 22 anni nel 1965. Uno dei suoi primi fumetti registrati, lui faceva fumetti su testate tipo Il Vittorioso, uno dei suoi primi fumetti conosciuti è questo Il Vermetto Sig. Chiaramente qui è molto difficile notare quello che sarebbe stato il suo stile futuro, ma comunque già lui riusciva comunque a pubblicare questo fumetto. Altro fumetto dei suoi primi è questo Pasquino, una striscia che veniva pubblicata su Paese Sera. Sono le avventure di un netturbino. Qui già si comincia a vedere qualcosa di più, se non altro dell'umorismo, ed è bene il netturbino che si ritrova la cacca di King Kong da ripulire, tanto per fare un esempio. E altri esempi del suo stile futuro si possono trovare, per esempio, come vediamo qui. Qui abbiamo intanto l'umorismo metanarrativo, con il turbino che dice «Cavolo, come odio questa vita monotona!» e la vignetta che si ripete per quattro volte, un tipo di gag che li utilizzerà molto spesso nel futuro. O il citazionismo di tutto quello che è il fumetto, la cultura pop, eccetera. In questo caso il turbino annuncia la deratizzazione e il topo va a farsi nascondere da Crazy Cat, uno dei primi fumetti conosciuti. Successivamente, per un po' di tempo, Matteoli si trasferisce in Francia. Questo è uno dei fumetti che faceva in Francia, M. Le Magicien. E sempre finché era in Francia, cominciava a lavorare insieme a Mario Gomboli, un fumetto che sarebbe stato pubblicato anche in Italia, lo ricordo benissimo sulle pagine del Corriere dei Ragazzi, che è Lo Zoo Pazzo. E qui Lo Zoo Pazzo era organizzato come una serie di interviste ad animali, cioè nel balloon c'è la domanda, nella vignetta c'è la risposta. Questo era il numero di Natale, e dice: che cosa ha chiesto la cicogna a Babbo Natale? Di cercarsi un altro passaggio. Perché i piccoli serpenti non amano Babbo Natale? Ho paura che anche quest'anno mi regalerà un triciclo, quell'imbecille. Tra l'altro, in questo fumetto è possibile vedere un raro autoritratto di Matteoli. Lo vedete qui, accanto a Mario Gomboli. La domanda è: come fanno Gomboli e Matteoli a sapere tante cose sugli animali? E la risposta è: meow, chip chip. Ecco, nel 73 nasce anche quello che sarà probabilmente il fumetto di maggior successo di Matteoli, perlomeno per quanto riguarda la diffusione e i numeri. Pinky, il coniglio rosa fotoreporter, nasce sulle pagine di Il Giornalino dell'edizione Paolino, una rivista di fumetti che, ve la ricordate, veniva distribuita in chiesa. E Pinky andrà avanti a essere pubblicato più o meno ininterrottamente per più di 40 anni, pubblicherà più di 4.000 storie, più di 5.000 tavole, e con immutata passione. Ecco, vi ho detto che nonostante in seguito Matteoli abbia fatto cose molto underground, molto estreme, decisamente molto poco conformi alla morale cattolica, lui ha continuato a lavorare a Pinky con soddisfazione delle edizioni Paoline, e anche con estrema soddisfazione propria. Lui ha spesso detto che è uno dei suoi fumetti che gli danno maggiore soddisfazione, di cui è maggiormente soddisfatto, riuscendo a mantenere un linguaggio assolutamente consono alla pubblicazione su un settimanale per bambini, ma nello stesso tempo non rinunciando a nessuna delle sue particolarità stilistiche e anche, in definitiva, per certi versi sperimentali. Cominciando dal citazionismo, vediamo che il direttore della Notizia, il direttore Perry Pachiderme, il direttore di Pinky, qualcuno riesce a capire a che personaggio è ispirato?
No.
Ebbene, il direttore del col sigaro che si chiama Perry, secondo me, è decisamente una citazione di Perry White, il direttore del Daily Planet, dove lavora Clark Kent. In effetti le citazioni di Superman all'interno di Pinky sono numerose, anche se Pinky non ha superpoteri, è un fotoreporter senza poteri particolari. E questo è lo stile poi più evoluto in cui si stabilizza Pinky. Vediamo che appunto, nonostante sia un fumetto per bambini, c'è tutta una serie di effetti grafici, di cose niente affatto banali. Pinky ha storie di tutti i generi, ha storie normali, storie fantastiche, storie di fantascienza, in particolare molto fantascientifica, quasi metafisica, è la serie Pinky UFO, tutta una serie di storie monotavola che hanno un tono appunto fantascientifico e quasi metafisico, che è abbastanza particolare in una rivista per bambini. Per esempio, vediamo qui Giorgione che chiede, Giorgione che è il collega reporter di Pinky: posso farti una domanda cosmica? Spara. Secondo te esistono veramente nell'universo due forze uguali e contrarie in eterna lotta tra loro? E qui nello Yin lui risponde: certo, tutto, sì, tutto vero. E lo Yang risponde: nah, tutte balle. Oppure questa dice: a volte penso che il cielo sia finto e le stelle di carta stagnola. Non essere ridicolo. O ancora: sai una cosa che mi ha sempre affascinato nei romanzi di fantascienza? Cosa? Gli universi paralleli. E che sarebbe? Ora provo a spiegartelo. E chiaramente la tavola è ripetuta due volte con solo una lieve differenza di colore. Ecco, sono battute anche molto sottili, però giustamente lui non tratta i bambini da scemi, come si è fatto a volte negli ultimi tempi, semplificando le storie Disney per adattarle a bambini che si suppone non riescono a capirle. Ma secondo me, appunto, lui tratta i bambini come persone capaci di ragionare, e secondo me è questo uno dei punti di forza del suo fumetto. Poi appunto negli anni 70 viene appunto la svolta, perché Mattioli partecipa alla fondazione di Cannibale, rivista underground importantissima per il fumetto italiano, soprattutto perché ci militano vari disegnatori che avrebbero avuto un enorme successo. Primo tra tutti Andrea Pazienza, che era nella redazione di Cannibale, e anche poi Stefano Tamburini, che avrebbe poi creato il personaggio di Rank Xerox, un altro dei personaggi più famosi del fumetto fantascientifico italiano. Qui vediamo Mattioli, che era spesso l'autore delle copertine, e nella copertina successiva che vediamo qui possiamo vedere appunto un esempio del suo stile maturo, e vediamo appunto come lui riesca. Questa è una copertina molto cruda, vediamo una prostituta aliena incatenata in balia di due, un alieno pappone, un alieno cliente, e vediamo però, quindi, nonostante rappresenti una scena particolarmente cruda, riesce comunque, secondo me, a metterci un lirismo, un senso della meraviglia, che fanno da violentissimo contrasto con quello che è il contenuto della scena. E questa, secondo me, sarà un po' la sua cifra stilistica, il giustapporre elementi che fanno un contrasto grandissimo, e riuscire in qualche modo a mantenere una propria coerenza. Qui vediamo uno dei fumetti che faceva Mattioli all'interno di Cannibale. Questo appunto, in questa storia, Johnny No, appunto abbiamo questo personaggio che è appunto un personaggio che ha come caratteristica particolare l'insignificante. Vediamo le ballerine che cantano: Johnny è un personaggio che non vale un cazzo, e lui: lo so. Ecco. Poi da Cannibale si evolve in Frigidaire, una rivista che non è più underground, ma è passata, viene distribuita regolarmente nelle edicole, pur mantenendo questo estremo sperimentalismo, e Frigidaire è il posto dove Mattioli è finalmente libero di esprimersi senza la minima barriera e può fare veramente di tutto. Qui vediamo questa storia, è una storia a fumetti basata sui Joy Division, per esempio. Tanto Mattioli amava tantissimo la musica, e le sue storie sono piene di citazioni musicali. Questa c'è anche una serie di tavole, di storie monotavola. Vediamo questa storia di vampire girata con uno stile molto pop art. Io vediamo Cherry che sogna di essere vampirizzata, poi dice: no, era solo un brutto sogno, si riaddormenta, ma sul collo ha i segni del morso del vampiro.
Tra l'altro, posso dire una cosa? Secondo me la prima vignetta mi ricorda moltissimo il Nosferatu.
Sì, decisamente. Ecco, poi ci sono storie che ricorderanno la sua produzione futura. Questa è una storia, un fumetto fantascientifico che ricordo molto il Joe Galaxy che verrà dopo, ma ci sono anche storie totalmente sperimentali, come questa storia in cui i fumetti sono elementi quasi geometrici, o comunque decisamente che non ricordano assolutamente il fumetto tradizionale, sono studi grafici molto, molto sperimentali e molto avanzati. Volevo poi farvi vedere questa storia, perché di questa ho preso quattro vignette perché trovo veramente bellissima. Questa storia intitolata Guerra, che parla di un attacco degli angeli contro l'inferno. Secondo me i disegni sono veramente eccezionali. Come vediamo, lui era capace di spaziare tra stili veramente diversissimi, da quello più cartoonistico fino a questi che sono insomma dei veri e propri dipinti. Ecco, e sulle pagine di Frigidaire nasce anche quello che sarà il suo personaggio più fantascientifico, cioè Joe Galaxy. Joe Galaxy, come vediamo, è un animale antropomorfo, una specie di aquila o comunque un uccello rapace, ed è un personaggio che vive in un mondo totalmente fantascientifico, una specie di Han Solo, però è il tipo di Han Solo che spara per primo. È un avventuriero galattico che è sempre in giro tra contrabbandieri, prostitute, ribelli, soldati, avventure di tutti i generi. Nella sua primissima storia, che è intitolata Joe Galaxy e le perfide lucertole di Callisto IV, è una storia totalmente sperimentale, quasi folle, in cui c'è una trama che si può più o meno seguire, ma è continuamente intervallata da esperimenti di ogni sorta. Vediamo qui la prima vignetta in cui vediamo Joe Galaxy combattere contro un gigantesco lombrico delle paludi, anzi due schifosi lombrichi delle paludi, per guadagnarsi il premio, guadagnare qualche credito. E alla fine del combattimento viene chiamato da una persona che si rivela essere un'aliena molto procace e che gli affida la missione che lui seguirà all'interno della storia. Vediamo che la Joe Galaxy non è alieno da momenti di pornografia, ma non soltanto, c'è veramente di tutto. Joe Galaxy è un frullatore in cui c'è veramente qualunque cosa. Vediamo per esempio, questa è un'altra tavola in cui la storia principale viene intervallata da vignette completamente fuori contesto. Qui addirittura c'è una citazione di The Rocky Horror Picture Show, e addirittura in quest'altra tavola vediamo che i personaggi vengono sostituiti, un personaggio sostituito da Tom e Jerry. Ci sono continui dentro sperimentazione e inserimenti di elementi grafici che non c'entrerebbero nulla, ma che lui inserisce per rendere in qualche modo ancora più straniante la storia, che già si svolge in un universo molto, molto alieno e molto, molto particolare. Joe Galaxy andrà avanti al di là di questa prima storia, diventando un fumetto un pochino più regolare, ma mantenendo, ispirandosi tra l'altro moltissimo alla Guida Galattica per Autostoppisti, che è citata direttamente in più di un'occasione. Per esempio il computer dell'astronave su cui viaggia Joe Galaxy si chiama Eddie, per esempio, ma sono numerose le citazioni della Guida e di qualunque altro tipo di fantascienza. Joe Galaxy, dicevo, comincia a fare delle storie un pochettino più regolari, ma comunque sempre mantenendo una grafica molto, molto lisergica, molto, molto poco tradizionale, e delle storie comunque decisamente bizzarre. Qui vediamo per esempio Joe Galaxy che su consiglio di Eddie è andato in vacanza su un pianeta e gliene succedono di tutti i colori. Ma sempre sulle pagine di Frigidaire nasce un altro fumetto, veramente forse quello che è stato il suo più grande successo internazionale, Squeak the Mouse, che è un fumetto che parla appunto di un inseguimento tra un gatto e un topo, ma allora ne parla in un modo straordinariamente violento, gore e grottesco.
Scusa Marco, sì? Ricorda molto un precursore di Grattacricca e Fighe.
Bravissimo, ci sei arrivato, ne parleremo perché questa cosa è molto dibattuta. E infatti, appunto, tanto questo fumetto fu anche sequestrato, 1500 copie che erano state inviate negli Stati Uniti furono sequestrate per oscenità, e ci fu un processo abbastanza noto in cui lui fu difeso dalla moglie di Art Spiegelman di Raw, niente meno, e in qualche modo riuscirono a far assolvere il fumetto dall'accusa di oscenità e di consentirgli di essere distribuito negli Stati Uniti. Fu anche un punto abbastanza importante del diritto americano per quanto riguarda il concesso di oscenità di una pubblicazione a fumetti. Ecco, Squeak the Mouse comincia proprio come una classica storia di Tom e Jerry. Il gatto cerca di catturare il topo e il topo lo frega in tutti i modi. C'è tutta una serie di gag di tipo slapstick, come possiamo vedere, disegnate molto bene da Mattioli, da par suo, solo che ovviamente la prima storia di Squeak the Mouse finisce in maniera totalmente inattesa. Cioè, a un certo punto il gatto, una volta che riesce a catturare il topo, lo ammazza e se lo mangia in maniera particolarmente truculenta. Ecco, la gag doveva finire qui, cioè non essere una storia di 4-6 tavole, non mi ricordo, e finiva. Ma questa storia è piaciuta talmente tanto che fu chiesto a Mattioli di continuare. E Mattioli come decise di continuare? Con una serie di parodie grottesche di B-movie americane, quindi c'è l'horror in cui tutti i giovani si riuniscono in una stanza e vengono uccisi uno a uno, poi ci sarà anche il film pornografico in cui ci sono le tante giovani gattine che cercano di saltare addosso al gattone, e regolarmente in una di queste storie ci sarà lo spettro del topo sempre più distrutto che ritorna per cercare di farlo fuori. Vediamo qui per esempio Questa è una delle tavole del film horror, che vediamo appunto che alla fine qui per la prima volta si incontra il gatto in versione zombie, cioè il topo in versione zombie, che cerca di fare fuori il nostro gatto. E qui abbiamo una delle successive storie, in cui invece questa è quella pornografica. Anche quella pornografica comunque ha il suo momento gore, in cui tutte le gattine finiscono squartate dal topo, che nonostante il gatto nella storia precedente l'abbia infilato nel frullatore e tritato, è tornato ancora una volta per cercare di avere la sua vendetta. E come dicevamo, giustamente come diceva Omar, molti hanno ravvisato in questo momento un precursore di Grattacheca e Fichetto, Itchy and Scratchy, i due personaggi topo e gatto che si continuano a inseguire in modo particolarmente truculento come una storia nella storia all'interno del fumetto, del cartone animato dei Simpson. In Italia ormai è dato per scontato che in realtà Matt Groening ha copiato Squeak the Mouse. Ovviamente la cosa non è mai stata confermata ufficialmente, però ovvia ragione, anche se fosse vero. In ogni caso è da notare che Mattioli, che si è ripetutamente interpellato su questa questione, ha sempre detto che non gliene fregava niente e che non aveva nessuna intenzione di dire vie legali o di fare qualcosa, ma che per lui insomma l'importante è che la gente sapesse che l'aveva fatto prima lui, e poi per il resto non aveva nessuna intenzione di chiedere l'esercizio, che insomma è una posizione abbastanza controcorrente in un mondo come quello del fumetto. Tanto appunto andò talmente avanti che alla fine, non sapendo più cosa fare, Matteo decide di invertire le parti, e quindi una volta fece fuori il gatto, che poi torna a cercare di vendicarsi contro un altro topo, e quindi le parti si invertono, che abbiamo il topo che scappa da un gatto sempre più cadaverizzato, zombizzato, qui è già ridotto a scheletro. E c'è addirittura un terzo volume che era inedito fino all'anno scorso, che non ho visto, in cui penso che entrino in gioco anche degli alieni, quindi ecco. Altro fumetto di Mattioli è Super West. Super West è una parodia di supereroi. Super West è ovviamente Superman, un Superman imparentato un po' con Super Pippo, perché i superpoteri non li ha in permanenza, ma li ottiene prendendo una pillola che gli dà i superpoteri. E il fumetto non viene mai spiegato come abbia ottenuto questa pillola, le ottiene e basta. Super West è chiaramente una parodia del fumetto di supereroe americano, che ne prende in giro un po' tutti gli stereotipi e tutti i sottotesti vengono adeguatamente satirizzati all'interno di questo fumetto. Se vedete qui c'è il classico intervento con la vittima che urla e lui che prende la pillola e arriva. E vi faccio vedere anche una gag che mi è piaciuta particolarmente nel fumetto. Qui Super West sta combattendo contro The Shadow, un supereroe fatto soltanto d'ombra, che lo sta battendo, ma all'improvviso Super West ha l'idea che gli permetterà di sconfiggere l'uomo. Vediamo, ecco che ha l'idea, e infatti l'idea funziona alla perfezione per sconfiggere The Shadow. Ecco, un altro esempio di umorismo metanarrativo, in cui la lampadina dell'idea diventa poi l'arma stessa con cui il cattivo viene sconfitto. Ecco, diciamo, qui vi ho mostrato quelli che sono le cose più importanti dell'opera di Mattioli. C'è comunque molto altro. Lui ha lavorato tantissimo anche nel mondo della moda. Vediamo, questo è un fumetto apparso su Vogue, per esempio, e me lo ha fatto proprio anche non solo dei fumetti pubblicati da riviste di moda, ma anche proprio dei veri e propri delle e proprie pubblicità in forma di fumetto di capi di vestiario. Lui era comunque appunto, non era sicuramente uno che si faceva problemi a lavorare anche con l'industria, ma lo riusciva a farlo sempre in maniera totalmente personale e assolutamente non lesiva di quella che è la sua creatività. Vi mostro ancora alcune delle cose successive che ha fatto, che sono sicuramente belle, ma forse sono un po' ripetitive rispetto alle prime. Questo è un altro fumetto che è un po' un incrocio tra Squeak the Mouse e Joe Galaxy. Qui abbiamo le avventure di un gatto che combatte contro degli alieni piuttosto imbranati che gli hanno rapito la fidanzata. Notare, classico umorismo surreale di Mattioli, il nome del gatto si chiama Awup Bupalo Bupalo Bamboom, detto Bamboom, mentre invece gli alieni si chiamano Luca, Pierpaolo, cioè, vediamo tanto questi alieni particolarmente imbranati che cercano di ricostruire la gamba che hanno amputato dalla fidanzata di Bam Boom, ovviamente non riuscendoci, sono tipo questa gag viene ripetuta una dozzina di volte nel corso del fumetto, ogni volta la macchinaria funziona male e viene fuori una gamba ancora diversa. Alla fine si scoprirà che comunque il motivo per cui gli alieni sono venuti sulla Terra per vedere se gli esseri umani possono essere usati come materia prima per creare un cibo per i loro animaletti, che non mangiano più il cibo per animaletti normale, allora lo vogliono produrre utilizzando gli esseri umani. Ecco, questo è un altro fumetto successivo, Marvin the Fly, che è stato pubblicato in Italia sulla rivista di fumetti erotici Blue. Notare che Mattioli, col suo tipico spirito bastian contrario, nonostante di fumetti erotici ne ha fatti parecchi, per pubblicare su Blue sceglie di fare un fumetto su una mosca, che non ha assolutamente nulla di erotico, anzi, vediamo in questo fumetto che Marvin la mosca viene attirato dalla puzza di cacca, ma scopre con estremo disappunto che hanno già tirato l'acqua, quindi la cacca non c'è più, e allora dice... Trova qualche granello di zucchero, un po' di caffè coagulato, una briciola di pollo cotta dal piatto e dice, beh, bisogna sapersi accontentare. E queste poi sono le B-Stories venivano pubblicate su Corto Maltese, e anche qui vediamo che nelle B-Stories, con storie a singolo episodio, lui recupera un po' lo stile che utilizzava in Giogarsi, cioè queste vignette colorate in maniera innaturale, citazione, che vediamo un personaggio che è assolutamente uguale a uno dei Blues Brothers, in storie fantascientifiche, spesso bizzarre, a volte bizzarrissime, totalmente anche, nonsense.
Anche il tratto ricorda molto Brain.
Sì, è vero, sì. Ecco qui. E vediamo anche, questa è un'altra delle, vedete, lui utilizzava un miscuglio di stili, anche collage, eccetera, eccetera, e vediamo ancora le sue citazioni musicali. Io devo dire, ho scoperto l'esistenza degli Oingo Boingo attraverso le vignette di Mattioli. Vediamo qui c'è proprio il testo di una canzone che addirittura fa provare un orgasmo alla protagonista della storia, quindi vabbè, insomma, mi è venuta voglia di ascoltarli leggendola. Ed ecco. Io in realtà sono andato piuttosto di corsa e ho già concluso, perché comunque alla fine, essendoci poca gente e avendo perso mezz'ora, sono stato forse più veloce del dovuto, vi ho già mostrato tutto quello che volevo mostrare. Comunque alla fine l'essenziale, più che quello che potevo raccontarvi io, sono le vignette, le tavole che avete visto. Questa è un'altra rara immagine di Mattioli. Lui... dopo gli anni 90, col nuovo millennio, lui ha avuto un periodo in cui non pubblicava quasi più niente. Una cosa che è stata interpretata in maniera varia, c'è chi diceva che lui in qualche modo si sentiva un pesce fuor d'acqua nel nuovo mondo del fumetto, più basato sulle graphic novel, mentre lui era proprio un fumettista che non faceva romanzi grafici. C'è chi lo aveva ritenuto come una specie di isolamento volontario, eccetera. Lui, intervistato, ha respinto totalmente questa interpretazione. Ha detto: io sto disegnando un sacco, sto lavorando un sacco. Se ho deciso in un primo momento di non pubblicare, sono affari miei, ho le mie ragioni. In effetti sembrava che nel 2019 sono state ripubblicate diverse sue storie. È stato ripubblicato Squeak the Mouse in versione completa, è stato ripubblicato Super West. Con Bazzuli Gazzuli sono state ripubblicate molte delle storie che aveva fatto per Frigidaire. Sarebbe stata una gran botta di interesse che avrebbe potuto riportare a un suo ritorno. Tra l'altro, lui aveva lavorato a lungo, purtroppo inutilmente, a fare una serie televisiva animata da Super West. Lui ha lavorato, ha scritto anche diverse sceneggiature, anche non di cartoni animati, ma in questo caso con Super West si era andati vicini a fare una serie animata. Non ci si è arrivati, purtroppo. E lui, appunto, come dicevo, è morto nell'agosto del 2019, quindi insomma, questo ha posto fine alla sua carriera. Non so se ci saranno poi, visto che lui dice che disegnava molto, ci saranno degli inediti in forma tale che potranno essere pubblicati postumi, e se poi qualcuno lo vorrà fare. Questo non lo so, comunque ritengo che sicuramente lui sia un fumettista importantissimo per il fumetto italiano, che è sicuramente uno stile unico, non penso che sia stato molto imitato, ma nel contempo è uno che non si può ignorare, perché sicuramente ha avuto un'originalità e una capacità di essere se stesso pur continuando a sperimentare, che non è da tutti. Bene, dai, concludo qui e aspettiamo.
Posso farti una domanda, Marco? Sì. Praticamente Pinky è stata la sua opera più longeva.
Sì, l'ha portata avanti per oltre 40 anni, quindi sicuramente è quella che è durata di più, è di gran lunga quella che ha maggior numero di episodi. Poi sì, ci sono un paio di volumi, ma non credo assolutamente che contengano tutto quello che è stato pubblicato. Sarebbe bello avere un integrale, però non so chi poi la farebbe, anche perché appunto queste sono cose da adulti, i libroni a fumetti, non so poi quale sarebbe il mercato, i bambini sicuramente non la comprerebbero. Voi conoscevate qualcosa di Mattioli?
No, no, assolutamente no, tanto sono rimasto impressionato, a parte la similitudine con Gatta che ti figo, ma in effetti quello che mi ha fatto vedere, cioè quando l'ho proiettato mi sembrava veramente di Nieto, quella di...
Brain the Brain, sì.
E praticamente...
Adesso sinceramente non so...
Non riesco a capire se è una citazione a questo punto...
Non lo so, ma i fumetti di Nieto quando ho cominciato a pubblicare?
Brain the Brain dovrebbe essere, mi pare... Se non voglio sparare una boiata, ma deve essere tipo i primi 80 adesso.
Sì, insomma, allora più o meno. Perché Bistore usciva su Corto Maltese, credo fine anni 80. Quindi sì, potrà benissimo essere un omaggio.
Sì. Iniziato praticamente i primi anni 80. Interessante. Grazie.
E niente, grazie a voi per essermi stati a sentire.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Settimo simbolo inserito nel computer. Blocco 1 pronto. Blocco 1 posizionato.
Potenza erogata 23%. Così.
Blocco 2 è pronto.
Attivato.
Blocco 2 posizionato.
Siamo al 35%.
Arme rosse, evacuare l'area intorno allo Stargate.
Liberate l'area, torniamo da voi, chiudo le porta.
Andiamo, sbrigate.
C'era quello sotto la grande pietra?
Sì. Mio padre lo trovò nel 1928. È fatto di un minerale che non si trova sulla Terra.
Blocco 5 posizionato.
75%.
Blocco 6 pronto. Blocco 6 posizionato.
Non eravamo mai riusciti ad andare oltre nella sequenza.
Terrifica. Ohio. Ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depression is a leading cause of disability worldwide. So why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condition when we know all of this? Let's listen to the facts and beat the stigma. Ohio, challenge what you know about mental health at beatthestigma.org.